ad alta voce. Yahya Forte legge Catherine Mansfield.
La mosca.
Siete a posto molto bene qui,
osservò con voce acuta il vecchio Woodfield.
E nel dir questo si sporse dall'ampia poltrona di cuoio verde presso la scrivania del suo amico, il direttore, come un bimbo si sporge dalla carrozzina. Non aveva altro da dire. Era tempo che se ne andasse, ma non voleva andarsene. Da quando si era ritirato, dal giorno che aveva avuto quell'attacco di cuore, la moglie e le figlie lo tenevano chiuso in casa tutta la settimana, eccetto il martedì. Il martedì lo vestivano, lo spazzolavano e gli permettevano di andare a passare la giornata in città. Che cosa poi facesse in città, la moglie e le figlie non riuscivano a immaginare. Andava a seccare gli amici, probabilmente. È proprio vero che l'uomo si aggrappa ai suoi ultimi piaceri come l'albero alle sue ultime foglie. E così il vecchio Woodfield, invece di muoversi, continuava a rimanersene lì, di fronte all'amico, fumando un sigaro e fissando con occhi quasi invidiosi il direttore che troneggiava nella sua poltrona, robusto e roseo, 5 anni più vecchio di lui, eppur valido e ancora alla testa dei propri affari. Era un piacere guardarlo. Pensosa e piena di ammirazione, la voce del vecchio aggiunse: «Siete proprio a posto bene qui, parola d'onore!»
«Sì, siamo installati abbastanza comodamente», ammise il direttore, e picchiettò il Financial Times col tagliacarte. Bisogna dire che egli era fiero di quell'ufficio. Gli piaceva che la gente lo ammirasse e in special modo era contento che fosse il vecchio Woodfield ad ammirarlo. Trovarsi là, nel bel mezzo del proprio studio, davanti a quella fragile figura di vecchio imbacuccato, gli dava un senso di profonda soddisfazione. «L'ho fatto rimettere a posto da poco», spiegò, come aveva tante volte spiegato durante quelle ultime settimane. «Tappeto nuovo», e indicò con la mano il tappeto rosso vivo a grandi circoli bianchi. «Mobili nuovi!» e accennò con una mossa del capo alla biblioteca massiccia e alla tavola dalle gambe ritorte. «Riscaldamento elettrico!» e mostrò d'un gesto quasi esultante le 5 salsicce trasparenti che ardevano dolcemente, a guisa di perle, nel riflettore di rame inclinato. Ma non fece osservare al vecchio la fotografia che si trovava sul tavolo. Un giovane in uniforme e dall'aspetto severo, ritto sullo sfondo di uno di quei parchi artificiali che usano i fotografi, con in lontananza alcune nubi temporalesche, anch'esse proprie dei gabinetti fotografici. Non era una novità. Quella fotografia si trovava su quel tavolo da più di 6 anni.
«Avevo qualche cosa da dirvi», fece il vecchio Woodfield, ed i suoi occhi si annebbiarono nello sforzo di ricordare. «Ma che cos'era? L'avevo in mente quando sono uscito di casa, questa mattina».
Le sue mani cominciarono a tremare ed alcune macchie rosse gli apparvero sulle guance, al di sopra della barba.
«Povero vecchio, è proprio agli sgoccioli», pensò il direttore.
E ammiccò con benevolenza l'amico, dicendogli scherzosamente:
«Vi dirò io che cosa. Ho qui un sorso di una bevanda che vi preparerà a riaffrontare il freddo. È una cosa meravigliosa che non farebbe male a un bambino».
Tolse una chiave dalla catena dell'orologio, aprì un armadietto della scrivania e ne trasse una bottiglia tozza e scura.
«Eccolo qui il toccasana», disse.
E l'uomo che me l'ha procurato mi ha confidato il grande segreto che proviene dalle cantine del castello di Windsor. Il vecchio Woodfield restò a bocca aperta a quella vista. La sua sorpresa non sarebbe stata maggiore se il direttore avesse tratto dall'armadietto della scrivania un coniglio.
«E whisky, vero?»
chiese sottovoce. Il direttore voltò la bottiglia verso di lui e gli mostrò amorevolmente l'etichetta. Era proprio whisky.
«Sapete?»
disse il vecchio rivolgendosi al direttore con occhi pieni di stupore.
«A casa non me lo lasciano bere!»
Pareva che fosse sul punto di piangere.
«Ah, in questo argomento noi possiamo dare dei punti alle donne!» esclamò il direttore nell'attraversare la camera per prendere due bicchieroni che si trovavano sulla tavola insieme alla caraffa dell'acqua. Versò quindi in ciascun bicchiere un dito abbondante del liquore.
«Bevetelo, vi farà bene, e non allungatelo con dell'acqua. Sarebbe un delitto guastare un nettare come questo.»
Vuotò il suo bicchiere d'un sorso, trasse di tasca il fazzoletto, si asciugò frettolosamente i baffi e lanciò un'occhiata al vecchio Woodfield che stava centellinando il suo whisky. Il vecchio inghiottì, rimase un istante in silenzio e poi disse sommessamente:
«Sa di nocciola.»
Il whisky lo riscaldò, scivolò nel suo vecchio cervello intorpidito, che cominciò a ricordare.
«Ecco di che si trattava»,
disse sollevandosi sulla poltrona.
«Mi pareva che potesse interessarvi. Le ragazze sono state in Belgio la settimana scorsa a dare un'occhiata alla tomba del povero Reggi e si sono imbattute per caso in quella del vostro figliuolo. Pare che le due tombe siano vicinissime.»
Il vecchio Woodfield si interruppe, ma il direttore non fece parola. Solo un leggero tremore delle palpebre rivelò che aveva udito.
«Le ragazze sono rimaste incantate dal modo con cui il cimitero è tenuto», riprese il vecchio con la sua voce. «Meravigliosamente curato. Noi stessi non potremmo far meglio se li avessimo qui. Non siete mai stato laggiù, n'è vero?»
«No, no. Per diverse ragioni il direttore non vi era mai stato.»
«Il cimitero ha un'estensione di parecchi chilometri», soggiunse con voce tremula il vecchio Woodfield, «ed è tenuto come un giardino, fiori su tutte le tombe e bei viali spaziosi.»
Dalla sua voce si capiva quanto gli piacessero i bei viali spaziosi. Un'altra pausa. Poi il vecchio si rianimò in modo inaspettato.
«Sapete quanto le ragazze hanno dovuto pagare all'albergo per un vasetto di marmellata? 10 franchi! Un vero furto, mi pare. E a quanto dice Gertrude, il vasetto non era più grosso di una moneta da mezza corona, ed essa non ne aveva preso che una cucchiaiata quando le presentarono il conto da 10 franchi. Gertrude, per dare loro una lezione, si è portata via il vasetto. Ah, ha fatto benissimo. È proprio un voler speculare sui nostri sentimenti. Credono che perché noi siamo andati là a visitare le tombe dei nostri cari, dobbiamo pagare qualsiasi prezzo. Ecco che cosa credono.» E nel dir questo si diresse verso la porta.
«Benissimo, benissimo», gridò il direttore, benché non sapesse nemmeno lontanamente a che cosa quel suo «benissimo» si riferisse. Girò intorno alla scrivania, seguì i passi striscianti del vecchio fino alla porta e lo congedò.
Woodfield se n'era andato.
Per parecchi minuti il direttore rimase in piedi, in silenzio, con gli occhi nel vuoto. L'aiutante di studio, dai capelli grigi, andava e veniva osservandolo dal proprio bugigattolo con l'espressione di un cane che attenda di essere condotto a passeggio.
«Non voglio vedere nessuno per mezz'ora, Macy», disse alla fine il direttore. «Capito? Assolutamente nessuno».
«Benissimo, signore».
La porta si chiuse. Il direttore riattraversò con passi fermi e pesanti il tappeto a colori vivaci, lasciò cadere il suo corpo massiccio su una poltrona e, chinatosi in avanti, si prese il viso tra le mani. Voleva, aveva l'intenzione, si era proposto di piangere. L'accenno inaspettato del vecchio Woodfield alla tomba del figlio era stato per lui un colpo terribile. Come se la terra gli si fosse spalancata dinanzi ed egli avesse visto il ragazzo disteso nella sua fossa e intorno a guardarlo le figlie di Woodfield. Che strano! Benché fossero passati ormai più di 6 anni, il direttore non era mai riuscito a raffigurarsi il ragazzo se non disteso, fresco ed intatto nella propria uniforme, addormentato per sempre.
«Mio figlio!» gemette.
Ma le lacrime non venivano ancora. In passato, nei primi mesi ed anche nei primi anni dopo la morte del ragazzo, gli bastava pronunciare quelle parole per essere soffocato da un tale dolore che nulla all'infuori di una violenta crisi di pianto poteva sollevarlo. Il tempo, come allora aveva dichiarato a tutti, non avrebbe potuto mutare nulla. Altri uomini forse avrebbero potuto consolarsi, avrebbero potuto abituarsi alla perdita, ma lui no. Come sarebbe stato possibile? Quel ragazzo era il suo unico figlio. Fin dalla nascita di quel bimbo, il direttore aveva lavorato perché egli potesse trovare un'azienda avviata. Non avrebbe avuto altra ragione di essere, questa azienda, se non per il figlio. E la vita stessa non presentava altro scopo per lui. Come altrimenti si sarebbe tanto affaticato, si sarebbe tanto sacrificato, avrebbe continuato a lavorare tutti quegli anni, se non fosse stato nella speranza che il figlio dovesse prendere il suo posto e continuare la sua carriera dove egli l'aveva lasciata. E questa speranza era stata così prossima a realizzarsi. Il ragazzo aveva fatto un anno di pratica in studio prima della guerra. Ogni mattina si erano recati al lavoro insieme ed erano rientrati insieme ogni sera con lo stesso treno. E quanti complimenti si era meritato come padre di quel ragazzo. Non c'era da stupirsi. Il piccolo prometteva magnificamente. E di quale simpatia godeva nel personale? Tutti gli impiegati, fino al vecchio Macy, ne erano incantati. Ed egli era cresciuto per nulla viziato. No, era sempre quello stesso ragazzo vivace, spontaneo, con il suo aspetto di bimbo, che aveva la parola giusta per ciascuno e l'abitudine di dire «è proprio magnifico!». Ma tutto era finito, per sempre, come se non fosse mai esistito. Un giorno,
Maisie le aveva consegnato quel telegramma che aveva fatto crollare l'universo davanti ai suoi occhi. Profondamente addolorati, informarvi. E aveva lasciato lo studio che era un uomo finito, con la vita in frantumi. 6 anni fa. 6 anni. Come passa veloce il tempo. Avrebbe potuto essere ieri. Il direttore si tolse le mani dal viso. Era stortito. Gli pareva che vi fosse in lui qualche cosa di anormale. Non provava quel dolore che avrebbe voluto provare. Decise di alzarsi e di dare un'occhiata alla fotografia del ragazzo. Ma quella non era una delle fotografie che gli prediligeva. L'espressione, un poco forzata, era fredda, quasi severa. Il suo ragazzo non aveva mai avuto quell'espressione. In quel momento il direttore si accorse che era caduta una mosca nel suo largo calamaio e che si sforzava debolmente, ma in modo disperato, di uscirne. «Aiuto! Aiuto!» dicevano quelle zampine agitandosi. Ma le pareti del calamaio erano umide, sdrucciolevoli. La mosca ricadde e cominciò a nuotare. Il direttore prese una penna, trasse la mosca fuori dall'inchiostro e la lasciò cadere con un piccolo colpo su un foglio di carta assorbente. Per una frazione di secondo essa rimase immobile sulla macchia scura che si allargava dolcemente intorno a lei. Poi le zampine anteriori cominciarono ad agitarsi, trovarono un punto d'appoggio e, sollevando con sforzo il suo minuscolo corpo inzuppato, la mosca cominciò il gigantesco lavoro di togliersi l'inchiostro dalle ali. Sopra e sotto, le sue zampe scivolarono sulle ali con la regolarità della pietra che passa e ripassa sulla falce. Quindi vi fu una pausa, durante la quale la mosca parve alzarsi sulle punte delle zampine e si provò a spiegare prima un'ala e poi un'altra. Vi riuscì alla fine e allora, seduta, si cominciò come un minuscolo gatto a pulirsi il viso. È probabile che le sue zampine anteriori avessero ormai cominciato a strofinarsi, leggermente e piene di contentezza. L'orrendo pericolo era passato, se l'era cavata, poteva riprendere a vivere. Ma proprio in quel momento il direttore ebbe un'idea. Tornò ad intingere la penna nell'inchiostro, appoggiò il polso robusto sulla carta assorbente e, mentre la mosca stava provando le ali, le lasciò cadere addosso una goccia grossa e pesante. Che cosa avrebbe fatto ora? Ecco, la poverina parve completamente sconcertata e non osò muoversi per timore di quello che avrebbe potuto accaderle. Ma dopo, con grande sforzo, riuscì a trascinarsi un poco in avanti. Le zampe anteriori cominciarono ad agitarsi, trovarono il loro punto d'appoggio e questa volta più lentamente ricominciò il suo lavoro dall'inizio. «Brava bestiola», pensò il direttore, e provò una vera ammirazione per il coraggio di quella mosca. Era così che si doveva affrontare la vita. Quello era il buon metodo. Non darsi mai per vinti. Era semplicemente questione di... Ma la mosca aveva di nuovo terminato il suo faticoso lavoro e il direttore ebbe appena il tempo di intingere ancora la penna e di lasciar cadere in pieno su quel corpicino nuovamente pulito un'altra nera goccia di inchiostro. Che cosa sarebbe avvenuto questa volta? Seguì un momento penoso d'incertezza. Ma ecco che le zampine ricominciarono a muoversi. Il direttore provò un senso di sollievo. Si chinò sulla mosca e le disse teneramente:
brava, ingegnosa creatura.
Ed ebbe realmente l'impressione meravigliosa di soffiare su di essa per aiutarla ad asciugare più rapidamente.
Tuttavia, gli sforzi della mosca rivelavano ora un certo impaccio, un certo languore, e il direttore, nell'immergere la penna nel calamaio, decise che questa sarebbe stata l'ultima volta.
E infatti lo fu. L'ultima goccia cadde sulla carta assorbente fradicia e la mosca inzuppata vi rimase adagiata e non si mosse. Le zampe posteriori erano incollate al corpo. Quelle anteriori non si riusciva a distinguerle.
«Andiamo», disse il direttore. «Sbrigati!» E cercò di stuzzicarla con la penna, ma invano.
Nulla avvenne e nulla avrebbe potuto avvenire. La mosca era morta. Il direttore sollevò il cadaverino con la punta del tagliacarte e lo gettò nel cestino della carta. Ma improvvisamente un senso di penosa desolazione lo invase e ne fu quasi atterrito.
Allungò il braccio e suonò il campanello per chiamare Maisie. «Portami della carta assorbente pulita», disse bruscamente. «Sbrigati!»
E mentre il vecchio cane fedele si allontanava, accadde al direttore di chiedersi: ma che cosa aveva pensato prima? A che cosa? Trasse di tasca il fazzoletto e se lo passò nell'interno del colletto. Malgrado tutti i suoi sforzi, non riusciva a ricordare.
Iaia Forte ha letto Catherine Mansfield, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.